Interrompiamo un attimo Paolo De Contis, il suo viaggio negli anni Ottanta, perché così come annunciato all'inizio di questa diretta, che sarà anche molto lunga e che ci porterà fino alle 2 del mattino, siamo al telefono, qui al telefono con noi, la responsabile di medicina trasfusionale di Tolmezzo, la dottoressa Cristiana Gallizia. Buon pomeriggio, dottoressa.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie per aver accettato una chiacchiera con noi, ci teniamo particolarmente perché, un po' perché è un'amica di Studio Nord, qui dottoressa tu sei già venuta, ma per parlare ovviamente anche di quello di cui parleremo adesso, perché è un argomento molto importante che tu segui da vicino ogni giorno ed è l'argomento del dono del sangue. Come siamo messi a Tolmezzo?
Allora, oggi bene, nel senso che fino a ieri era drammaticamente seria dal punto di vista del numero delle donazioni. Giustamente, secondo me, anche il cittadino comune, il donatore di sangue, sentendo questi inviti a non spostarsi da casa, si sarà fatto qualche domanda e probabilmente ha cercato di ragionare stando lontano dagli ospedali. Noi, per fortuna, siamo la parte sana dell'ospedale, per cui siamo lontani da pronto soccorso, area d'emergenza, degenze mediche. Abbiamo anche un ingresso dedicato che evita che il donatore attraversi atri e ingresso principale, per cui abbiamo l'ingresso per dietro e comunque è un flusso insomma tranquillo. E poi sai come si va a fare la spesa al supermercato con ingressi contingentati, le distanze da mantenere, anche noi applichiamo tutte quelle misure di prudenza, per cui insomma necessariamente il sangue serve. E ben volentieri oggi abbiamo affrontato un grande numero di donatori che hanno risposto all'appello di ieri, quindi inizia finalmente ad arrivare qualche donatore in più.
Allora, dottoressa, ci chiedono i nostri amici ascoltatori, in particolare Enrico Stefani, dice: ciao, ho sentito che parlerete con la dottoressa Gallizia, puoi chiederle se la donazione di sangue o plasma è contemplata negli spostamenti per giusta causa?
Sì, allora è stata ritenuta dal governo come livello essenziale di assistenza. Essendo un livello essenziale di assistenza, come gli interventi urgenti e le terapie d'urgenza, è concesso ai donatori venire e noi diamo la giustificazione poi della presentazione, e invece che darla al datore di lavoro, perché molti donatori sono a casa purtroppo in questo periodo, la possono esibire assieme all'autocertificazione o anche senza autocertificazione, nel senso che è un attestato che dimostra che la persona si è presentata a donare. Quindi i donatori in questo momento sono anche oltremodo importanti, perché fanno parte dei livelli essenziali di assistenza. Sono sempre stati importanti, ma in questo momento particolarmente.
Dottoressa, buonasera, sono Paolo, il papà di Kimberly, per farsi capire.
Ciao, ciao Paolo, ciao.
Ciao. Una domanda un po' stupida forse, ma era una curiosità che credo che anche molti radioascoltatori hanno. C'è la possibilità che voi fate il test anche per questo Covid-19 a chi dona, nel senso che non doni il sangue infetto, insomma, in qualche maniera?
Ti ho capito, ed è una domanda ricorrente. In questi giorni siamo a raccogliere sangue e a rispondere al telefono a tantissima gente che ce lo chiede. Allora la risposta è no, nel senso che i tamponi vengono riservati anche per procedure del Dipartimento di Prevenzione alle persone sospette. D'altronde in questo momento ci sono fatti in Italia moltissimi tamponi, forse è il motivo per cui in Italia l'incidenza è così alta del riscontro di positività, e dobbiamo riservarli veramente alle strutture e alle persone che hanno un sospetto di avere un'incubazione o una malattia in corso. Noi abbiamo donatori che arrivano sani, che vengono interrogati per febbre, tosse, raffreddore, congiuntiviti, eccetera, e poi facciamo negli accertamenti un emocromo. Nell'emocromo vediamo non solo i globuli rossi e quindi se possono donare sangue, che non siano anemici, quindi una determinazione finalizzata alla donazione, ma vediamo anche i globuli bianchi, e se c'è un'infezione in corso da virus qualsiasi, anche al di là del Covid, i globuli bianchi si muovono, possono essere più alti o più bassi, comunque c'è un'anomalia dell'emocromo. Noi la vediamo, chiaramente lì blocchiamo le cose, andiamo avanti con gli approfondimenti, però Il tampone non viene fatto ai donatori perché si presuppone che siano persone sane, comunque scremate, filtrate, e dal sangue no, dal sangue non si vede, si fa solo il tampone.
Bene. Ti ringrazio, noi ci diamo del tu perché ci conosciamo ormai,
certo,
da, sì, da tanto tempo. Grazie per la risposta, è veramente esaudiente, come
io
al solito.
Non la definisco comunque una domanda stupida per questa Paola.
Assolutamente.
No, l'hanno fatta in tanti.
Certo, assolutamente. Allora, che cosa possiamo dire a chi ci ascolta per avvicinarli al dono, chi è già donatore e magari chi vuole diventarlo?
Allora, io dico sempre ai donatori che lo diventano, i primi donatori, che in Italia nessuno ha l'obbligo di donare sangue e nessuno quindi ha il dovere neanche sociale di donare sangue, però per tutti è un diritto riceverlo gratuitamente. Molti donatori diventano tali quando hanno avuto bisogno loro stessi o i loro cari, una malattia, una leucemia, un bambino malato, un ricovero improvviso, un trauma, un incidente, un problema che ha richiesto una trasfusione salvavita, e molte persone che non ci avevano mai pensato improvvisamente si pongono una domanda e poi diventano donatori. Poi essere donatori significa anche fare dei controlli sul proprio stato di salute, e spesso devo dire che vedo più io il donatore come persona, paziente, amico, conoscente, che non il loro medico di base, perché purtroppo soprattutto in Carnia gli arniei magari avanti al dottor non mi contendansi in pastore da Svoreles, no? E quindi sono abbastanza così restii ad andare dal curante se hanno qualche problema. Io li vedo molto più spesso, riesco a intercettare spesso delle patologie dagli esami del sangue, dalla misurazione della pressione, dall'elettrocardiogramma, prima ancora che si manifestino come malattie conclamate. Non sto parlando del coronavirus, parlo del diabete, dell'ipertensione, di altre problematiche di ogni giorno, magari di una fascia adulta, anziana. I donatori possono donare anche fino a 70 anni adesso, quindi non tutti, ma una certa quota di donatori che stanno bene selezionati possono donare fino a 70, e quindi donare sangue è una specie di accompagnamento di salute, perché facciamo una serie di controlli durante l'anno, ma anche un colloquio, una chiacchierata. Io non escludo mai di poter visitare una persona se mi dice mi fa male qui, ho un problema, mi butti un occhio, mi senti una ghiandola, mi palpi il fegato. Ben volentieri sto quei 5, 10, 15 minuti in più e magari ne parliamo e lo indirizzo al medico curante.
Allora, dottoressa, noi tra una ventina di minuti più o meno, a mezz'oretta, ci collegheremo anche con Romeo Patatti, che l'altro giorno ha compiuto la donazione numero 100. Ecco,
sì,
ci sono anche queste
ridere,
persone.
Come ogni volta.
Immagino, però in questo caso, ecco, lui a me fa molto piacere perché utilizza il suo essere popolare per esortare anche chi lo segue a donare, ecco.
Sì.
Hai detto delle cose prima, mi hai fatto venire i brividi, ti rendi conto dell'importanza, anzi è un diritto di tutti ricevere il sangue, ma perché il sangue venga ricevuto qualcuno lo deve donare. Hai detto delle cose di una semplicità pazzesca che credo tu abbia colpito il bersaglio di ognuno.
Ti dirò di più per così approfondire il discorso rapidamente. Fino a 10-15 anni fa, quando si andava ai corsi di aggiornamento, ai congressi, si parlava di sangue artificiale. Molte multinazionali ci hanno messo fior di dollari, fior di risorse per cercare di avere questo monopolio del brevetto del sangue artificiale. Da 10-15 anni non ne parla più nessuno, perché sono stati dei fallimenti clamorosi, anche molto costosi. E purtroppo, se avessero scoperto il brevetto del sangue artificiale, avrebbero detenuto un potere enorme. E invece la materia prima rimane l'uomo, e ormai di sangue artificiale in nessun congresso o corso di aggiornamento si parla più, e quindi l'uomo, la persona, sono la fonte del farmaco sangue, che è un farmaco salvavita.
Certo. Allora, buonasera dottoressa, io sono Pietro Berti, un altro DJ di Studio Nord, sono un donatore di sangue, sono arrivato alla mia 36esima donazione, volevo appunto allungare un po' il suo discorso per i nuovi donatori, no? Quindi magari invitarli effettivamente almeno a provare una volta. E io posso dire una cosa, che effettivamente ho iniziato perché arrivavo da un'esperienza di un amico che per problemi di leucemia ha avuto bisogno di sangue, effettivamente mi si è appunto accesa questa lampadina. E vorrei appunto lanciare questo messaggio che è qualcosa che fa star bene effettivamente, giusto? In più, come diceva lei prima, si è anche un pochino più controllati, perché per l'uomo sono ogni 90 giorni, per la donna ogni 120, quindi insomma è qualcosa che fa star bene.
Sì, diciamo che anche per il nuovo donatore l'approccio è sempre molto così protettivo, nel senso che noi capiamo che per si mettere un ago in vena per togliere una sacca di sangue è qualcosa di innaturale, nel senso che davanti a un pericolo se uno può scappa. E molti donatori hanno tuttora paura dell'ago, e io li apprezzo tantissimo, perché mi dicono: io ho tanta paura, però vengo lo stesso perché so che dopo sto meglio, mi sento proprio bene.
Infatti
e quindi noi cerchiamo anche un po' di coccolare, diciamo, sempre professionalmente, il donatore nuovo, ma soprattutto quando andiamo nelle scuole, quando nel piano dell'offerta formativa della scuola c'è il dirigente che capisce l'importanza di questa tematica sociale e andiamo a parlare. E poi abbiamo un riscontro positivo, nel senso che gli insegnanti accompagnano i donatori o in autoemoteca, oppure al centro trasfusionale, abbiamo da parte dei giovani delle risposte eccezionali. I giovani, se motivati e se le persone che spiegano loro sono delle persone coerenti e convincenti, si dedicano tantissimo al volontariato e al dono. I nostri ragazzi ci danno delle soddisfazioni immense.
Bene, benissimo.
Ecco, pensate che invece io ho iniziato a donare per vincere la mia paura contro gli aghi, può essere anche questo un obiettivo, insomma.
È una sfida contro se stessi.
Esatto. Allora, dottoressa, noi tutti la ringraziamo per essere stata con noi.
Grazie.
Qualche minuto.
Grazie, dottoressa.
La lasciamo
io
ai suoi impegni.
Devo dire ancora una cosa.
Sì, prego.
Dico a tutti, anche se brontolate, vedo gente molto scontenta, brontolate ma obbedite. Io aspetto l'onda lunga, in ospedale siamo in attesa di uno tsunami. Adesso tolgo il mio tono pacato e sereno, non dico che sono preoccupata, perché abbiamo un sistema di accoglienza del pronto soccorso dell'area di emergenza molto preparato qui a Tolmezzo. Però state a casa, io vedo ancora tantissimi giovani in giro, in gruppi di 5-6 che se ne sbattono e se ne fregano del rischio, della mannaia che sta probabilmente per capitarci addosso nei prossimi giorni. State a casa, obbedite, punto.
Grazie anche per questa esortazione, sicuramente,
sì,
dottoressa.
Sì, sì.
Grazie.
A presto,
mandi.
Buona serata.
Ciao.
La dottoressa Cristiana Gallizia, responsabile di medicina trasfusionale dell'ospedale di Tolmezzo. Grazie davvero per essere stata con noi. Pubblicità, poi di nuovo Paolo De